parole di mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup continua parlando di tendenze, diciamo.
Sì, tendenze. Torniamo ancora un po' al cibo, perché prima abbiamo parlato di quel personaggio che ha vinto l'Ig Nobel fotografando i suoi pasti per 34 anni di seguito. Allora continuiamo a parlare di pasti. Praticamente ci sono dei cibi che vanno molto di moda, no, adesso? E come possiamo dire, che ne so, l'avocado, queste cose... Allora pare, così dicono gli studiosi, che la gente li assaggia perché vanno di moda, no? E sembra, se tu senti in giro, sembra un piacere a tutti.
Sì.
Poi nella realtà questo entusiasmo per alcuni cibi in realtà non deriva da un vero piacere delle papille gustative, non è che ti piacciono davvero, ma c'è una sorta di spirito di adattamento sociale.
Lo sapevo.
Perché vanno di moda.
Lo sapevo. Ecco, finalmente.
Perché tu
wasabi fa schifo.
Ah, ma no, quello lo dico anch'io, cioè io non riesco neanche a provarlo.
Ho capito, ma come fai a dire che è buono il wasabi?
È quello piccantissimo, certo. No? Io non riesco neanche a avvicinarmi al wasabi.
Lo sapevo,
ecco,
vedi.
Adesso puoi dire che la scienza, la psicologia e la sociologia ti danno ragione. Allora, molti cibi, cioè molti, molta gente fa finta di amare dei cibi solo perché, tra virgolette, sono
trendy,
di moda, sì, e si dice che siano sani. Allora, dire che non ti piacciono è quasi sbagliato. Ti senti quasi un po' fuori luogo. Ecco, uno è, appunto, dicevamo, l'avocado, che quindi c'è dappertutto, sui toast, nelle insalate, nei poke che vanno tanto di moda, al brunch. Allora, bisogna dire, io qui smentisco la cosa, perché io adoro l'avocado.
Ma è buono l'avocado.
L'avocado,
sì.
Quindi può anche essere che piace, però anche a chi non piace se lo mangia lo stesso perché va di moda e dice wow. Poi l'altro è la quinoa. La quinoa, allora, a me piace, ma è vero che bisogna un po' condirla. Se la cuoci troppo è una porcheria tremenda.
Ma parlare del tofu?
Ah no, il tofu non lo reggo. Cioè, dai, non è che... Non, sì, però anche quello va,
certo,
di moda, a dire. Prendo la quinoa col tofu, ad esempio.
E lì ciao.
E lì ciao, lì, yeah. Adoro.
Bingo.
E poi c'è il kombucha, che è quella bevanda, è una bevanda fermentata che è molto di tendenza, però è come un po' acida. Cioè, acidula, perché è fermentata, però faccia così bene. Allora vai di kombucha, buonissima. In realtà ti fa schifo, magari.
Anche
il mate.
Sì, che a me piace. C'è, però.
Vedi, quindi ci sono quelli che piacciono, però in generale tanta gente dice di amarli anche se non li ama davvero, perché secondo, appunto, degli studi sul comportamento alimentare, le nostre preferenze sono influenzate non solo davvero dal gusto, dalle tue papille gustative, ma dal contesto sociale. Quindi se un cibo, come dicevamo, è associato alla salute, alla moda, sembra un cibo giusto, siamo portati a dire che ci piace, o almeno a non dire che ti fa schifo.
Giusto.
Dai, non si dice che non mi piace, ecco, segniamo bene a parlare, non si dice che
perché
un cibo fa...
perché è così,
perché è così, mi piace, finiamo su questo, perché è così, e comunque vabbè, mangiate quello che volete, e a noi il tofu non fa impazzire,
no, però e proprio mi fa schifo il wasabi, questo
sì,
proprio,
però abbiamo detto non si dice, insegniamo ai bambini, se c'è cosa, fa schifo non si dice, si dice non mi piace,
sì,
noi sbagliamo, wasabi però, non ti non piace.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mashup. Ed ora andiamo a parlare di un test davvero singolare, davvero originale, oserei dire.
Sì, allora, è abbastanza famoso in psicologia, diciamo così, moderna. Perché parliamo del test del marshmallow. Cioè quel dolcetto gommoso,
sì.
Visto che abbiamo finito i biscotti di Natale, passiamo sopra al marshmallow.
Sì, certo.
Allora, praticamente andiamo dallo psicologo Walter Mischel.
Sì.
E siamo alla fine degli anni 60 alla Stanford University, che si fa una domanda semplice in fondo, ma che poi è potente. Allora, cosa permette ad alcune persone di resistere a una tentazione immediata per ottenere un vantaggio più grande in futuro? E quindi fa un test. Allora, prende dei bambini di 4-5 anni e praticamente li mette in una stanza e gli mette lì un marshmallow che
davanti,
ai bambini piace, cioè sono proprio attirati, vedono sto...
Non solo a loro,
allora, sul tavolo, così, e gli dice, allora, se vuoi puoi mangiarla subito, oppure, attenzione, aspetta qualche minuto e quando torno ne ricevi due.
Okay.
Al posto di uno.
Se non hai mangiato.
Se non hai mangiato quello che resisti, dopo ne hai due. Allora, il ricercatore esce e lascia il bambino, poverino,
no,
a guardare sto marshmallow.
E lo vediamo, anche se guardate il channel si vedono questi bambini, sì.
Allora, alcuni, zero, cioè, vanno lì... e se mangiano il marshmallow
chi vuole
lì
subito approfittarne.
Esatto, altri hanno delle strategie, alcuni si mettono a cantare, altri si chiudono gli occhi, si coprono gli occhi con le mani, si siedono sulle mani per non avere quella tentazione a prenderlo, guardano il soffitto, insomma varie strategie pur di aspettare e riceverne due. Sì. Allora, praticamente questo psicologo Michel segue i bambini per anni e allora i suoi risultati inizialmente facevano sembrare che i piccoli che avevano resistito più a lungo poi in futuro erano destinati, quindi da grandi, ad avere risultati migliori a scuola, relazioni più stabili e perfino un reddito più alto.
Ah, okay.
Oh, tu dici ma cavolo, metto lì un marshmallow e capisco come sarà il futuro di sti bambini. Poi però, adesso infatti le immagini che vediamo noi sono più recenti anche, la ricerca si è evoluta, altri ricercatori hanno messo sti poveri bambini davanti al marshmallow e si è capito che la capacità di aspettare non dipende solo dalla forza della volontà ma anche dall'ambiente in cui cresci.
Ah.
Quindi perché se il bambino ha imparato che gli adulti mantengono le promesse,
giusto,
che le risorse, cioè ce le hai sempre, sono stabili e prevedibili, allora è più facile fidarsi e rimandare la ricompensa e quindi riesci ad aspettare.
Quanto è importante l'ambiente esterno,
esatto,
per questa cosa.
E quindi è
non
quello.
Non dire esatto come se sei stata una cosa intelligente
ma
dopo
l'hai detta
un anno che lavoriamo assieme. Hai colto l'occasione.
Ho colto l'occasione, bravo Matteo.
Bravo
Manetti.
Per una volta.
No, e quindi questo, e dicono anche che l'autocontrollo si può però allenare.
Sì.
Quindi fate la prova a casa, mettete lì un marshmallow, se non resistete potete allenare il vostro autocontrollo e andate dai vostri genitori a dire ma da piccolo il mio ambiente non mi ha aiutato a resistere al marshmallow.
Giusto, e il secondo però è troppo facile dopo Natale che abbiamo mangiato e scofanato qualsiasi cosa, io il marshmallow sono l'idea in questo momento zero.
Allora lo facciamo in agosto.
Questo è troppo facile, se no. Sì.
Mashup su Radio Ticino.
Mashup.
Pillole di Mashup.
Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup in questa giornata. Tra l'altro, sai che ieri mi è capitata una cosa che dovrei dirti una cosa.
Devi raccontarmi una cosa?
Sì.
La racconti anche ai nostri ascoltatori?
Ah no.
Ma ieri potevi dirmela anche prima, potevi chiamarmi se era una cosa interessante.
Vabbè, lasciamo perdere, no. Vai pure. Di cosa vuoi parlare?
Ma guarda che sei un po' sensitivo, perché volevo parlare di quel bisogno di raccontare le cose, di raccontarle
subito. Ma dai, che a volte, cioè, ma neanche a farlo apposta.
Siamo diventati telepatici, incredibile. No, parliamo di psicologia. Perché è vero che non è che vogliamo fare i pettegoli, perché parliamo anche di cose che succedono a noi.
Sì.
Mi succede una cosa, ho voglia di raccontarla.
Sì, sì, sì.
No, a te succede o sei uno
voglia,
che si tiene tutto? Ecco, allora è un comportamento appunto che c'è un po' osservato un po' in tutti noi, di raccontarlo subito a qualcuno. Allora la psicologia dice che questo impulso nasce da un bisogno che abbiamo fondamentale, condivisione e connessione sociale. Quindi raccontare un'esperienza ci aiuta proprio a elaborarla, a darle anche senso e allo stesso tempo anche rafforzare i legami con chi ti ascolta, perché gli dici una cosa tua, no?
Certo.
Ecco, allora praticamente poi dà una gratificazione immediata raccontare una cosa, perché ricevi attenzione, approvazione, interazione sociale e più la storia è fresca, quindi tu ti è successa ieri, oggi è già quasi vecchia, insomma, potevi chiamarmi
a
dirmela così. Più
te
fresca,
lo mando, ti faccio una nota audio allora.
Esatto, funziona anche quello, e il bisogno di condividerla diventa urgente. Più insomma, più fresca, più è anche stuzzicante.
È gossip, dai, anche a volte.
Sì, però qua parliamo di cose tue che ti succedono anche. È anche legato alla memoria, perché le informazioni nuove e emozionanti si consolidano meglio nella tua memoria quando le raccontiamo.
Certo.
Vedo che ti interessa, sbadigli.
Stavo pensando a questa cosa, che effettivamente a volte poi raccontando la cosa che non è sempre vera, diventa vera.
Ah sì, c'è chi ha questo problema, questo è un tuo problema.
No, io assolutamente no, però io ho degli amici che dicono tante bugie.
Davvero?
Non è un tuo amico che ti racconta tante bugie.
No, non sarebbe più un mio amico.
Ho capito, cioè, però sono quelli
bugie,
che
bugie, ma che bugie ti racconta? Che si inventano le cose e poi te le dicono
che
come
magari
vera.
Fanno una cosa, però la fanno più grande. Cioè, dopo tu
che
stai già
ingigantiscono un po'. Devi togliere un po' la metà o tre
mente,
quarti, quelli sì, il classico preso 10 pesci invece erano 2.
Brava,
ecco. Quello sì.
E quindi loro devono dirtelo subito, però già la fanno diventare un po' diversa.
E dopo nella loro memoria tengono quella con i 10 pesci.
Anche se non ho fatto lo psicologo.
Questo non c'era nella mia ricerca, ma te la convalidiamo.
Figurati.
Ecco. Dipende. Allora, raccontare tutto serve anche a ridurre lo stress, perché quando condividi emozioni positive amplifichi il piacere, mentre se condividi una preoccupazione, un'ansia, ne attenui l'effetto, l'impatto. Quindi funziona bene, è una sorta di regolazione emotiva, quindi non siamo pettegoli. Regoliamo le nostre emozioni condividendo quello che ci succede.
Ok, quindi la prossima volta che vi dicono che siete dei pettegoli, rispondete: sì, regoliamo le nostre emozioni.
Sì, però dovete parlare di voi stessi, non del vicino di casa che avete spiato, perché così
regoliamo
così
le emozioni del vicino di casa.
Se no, così restate pettegoli.
Va bene, ok.
Pillole di mashup.
Ah, c'è la musica su Radio Ticino.
E un pack d'omelette. Voilà les omelettes. A chi piace l'omelette?
A moi.
A ti piace?
Fa mal.
Anche a me. Allora, vi diamo anche un consiglio di viaggio, proprio last minute.
Sì.
Però se non avete ancora programmi per Pasqua e soprattutto per il lunedì di Pasqua, se vi piacciono le omelette, potreste andare in Francia a Bessières. Allora, cosa succede lì il lunedì
che
a Pasquetta praticamente? Fanno l'omelette, ma non è che ognuno fa l'omelette a casa sua per colazione, non è una tradizione così. Fanno un omelette un po' più grande.
Sì.
Perché praticamente c'è la festa della Grande Omelette di Bessières.
Sì.
E allora, quante uova useranno per un omelette lì? Non so, tu quando fai l'omelette quante ne metti in padella?
Tre?
Sì, sì, no, qua ne mettono un qualcuna in più. 15.000.
Ma pensa a una sola con la salmonellosa, che divertente.
Va male tutta l'omelette.
Scusate,
no, allora, bella, fan cuocere. Comunque, allora, cosa fanno? Sulla piazza principale hanno questa pentola che ha un diametro di 4 metri.
Sì.
La pentola pesa 850 kg. E fanno sotto un bel fuoco a legna. E ci sono queste, la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l'Omelette Géante, quindi cavalieri dell'omelette gigante,
sì,
che si ritrovano dal 1973, quando si sono inventati questa tradizione, a fare questa omelettina. Allora, tu immagina come fai, butti dentro 15.000 uova tutte in padella così in un colpo? No, ci sono tutti questi chevalier che sono vestiti tipo da cuochi, cavalieri. Ognuno ha una pentolona dove rompe, non so, io si dividono un po' se uova, perché rompile tu 15.000.
Certo, sono veramente tante.
Poi hanno questi pentoloni per mischiarla, non è che vai lì con la frustina, con la forchettina, usano quei, adesso non so come si chiama, quegli aggeggi per mischiare il cemento, quella specie di trivella lì che usano per il cemento, pulita, speriamo, non che arrivi da un cantiere direttamente.
Sì, sarei dire sì.
Poi buttano tutte queste già quindi mischiate nella padellona gigante, la fanno cuocere e a quel punto la distribuiscono alle migliaia di persone che sono lì per festeggiare insieme, anche curiosi, turisti, gratis. Tu ti mangi questa omelette, che poi, allora, viene fuori più che un omelette, un po' come si chiama, rurerai lì, l'uovo... scramble egg, come
scramble
si dice?
Eggs,
scramble,
sì, infatti,
egg,
mi sembra,
non è che puoi girare un omelette col diametro di 4 metri,
è decisamente difficile,
senza romperla. E quindi, se non avete niente da fare, andate lì il lunedì. Ma perché la fanno? Perché c'è la leggenda anche qui, che è carina.
Perché
Napoleone è passato di lì, pare, da Bessières, e ha provato le omelette che facevano lì, buonissima.
Come fanno l'omelette qui, non la fanno nessuna
parte. E quindi
parte
da lì, allora, si è apprezzata lui, ha detto fatene una anche per la mia amata, più grande, dopo hanno esagerato.
Sì, ci hanno preso
uova
un po' la mano, sì, ma sembra un pochettino di vedere il carnevale quando fanno il risotto, è una roba lì, solo che fanno l'omelette, diciamo, molto similare.
Mashup su Radio Ticino.